sa un approfondimento relativo alla condanna a morte di Alfredo Cospito in seguito alla decisione della Cassazione di respingere l'ultimo ricorso al 41 bis. Il responso è arrivato nella tarda giornata di venerdì 24 e che di fatto rappresenta per Cospito la prospettiva della fine. Non sono bastate le prese di posizione di interi pezzi dello stesso apparato repressivo a bloccare la macchina della repressione, cominciata con la decisione di ridefinire l'attentato senza vittime di Fossano come attentato contro la sicurezza dello Stato. Nessuno deve intaccare il 41 bis, un dispositivo pensato per torturare, ricattare, annientare. Lo sciopero della fame di Cospito ha consentito che il buio quasi totale delle celle di isolamento venisse filtrato da un po' di luce. Non solo. Il governo, in difficoltà su più fronti, punta sulla criminalizzazione del movimento anarchico e dell'intera opposizione sociale. Meloni e la sua gang fascista, dopo aver esordito con le leggi anti-rave e contro l'ONG, puntano all'introduzione del reato di terrorismo di piazza e sono a caccia di pretesti per farlo passare senza troppa opposizione. È quindi probabile che, come sta succedendo ormai da un mese e mezzo, l'asticella della canea mediatica e politica si alzi di fronte alle legittime risposte di piazza a quest'ultima decisione della Cassazione. Insomma, una svolta autoritaria potrebbe essere decisamente alle porte. Nel frattempo l'assemblea torinese contro il 41 bis ha lanciato un corteo in risposta a questa decisione della Cassazione per sabato 4 marzo a Torino. Siamo collegati con Gianluca Vitale, uno degli avvocati del processo Scriptamanet, il processo che è stato l'incubatore di tutta questa vicenda. Gianluca,
ciao, io ti
chiederei da un lato di intervenire su due piani. Il primo, quello appunto della paura del governo nei confronti che questo dispositivo, il 41 bis, possa essere intaccato da un possibile marcia indietro su Cospito e quindi la volontà di andare avanti senza fermarsi, e poi qualche considerazione di carattere più generale sull'innalzamento dell'asticella della repressione. A te la parola.
Sì, sicuramente devo dire la decisione della Cassazione ha un po' anche, non dico stupito perché ovviamente era nell'ordine naturale delle cose, però forse questa volta ci aspettavamo qualcosa di leggermente diverso, soprattutto dopo la richiesta della Procura Generale presso la Cassazione dell'Avvocato Generale dello Stato di, nelle sue conclusioni, nella sua arringa con la quale era stato chiesto l'annullamento con rinvio, quindi un passaggio tecnico che avrebbe rimandato la palla al Tribunale di Sorveglianza di Roma senza sospendere il 41 bis. Questo sostanzialmente mi sembra che fosse anche in qualche modo il pensiero forse anche della Direzione Nazionale Antimafia. Non è stato così. Evidentemente sì, la preoccupazione di un pezzo importante dello Stato trasversale fra la politica e la magistratura è quella di non gettare nessuna ombra sulla sopravvivenza del 41 bis, come se un cedimento, diciamo, un accoglimento delle questioni proposte sul 41 bis di Alfredo avesse potuto determinare una messa in crisi dell'intero apparato del 41 bis. È così in maniera molto parziale, perché è evidente che la vicenda di Alfredo ha delle peculiarità assolute rispetto al panorama generale del 41 bis, che comunque bisogna continuare a contestare in quanto forma di detenzione assolutamente illegittima e incongrua anche rispetto ai fini che si vorrebbe proporre formalmente. Devo dire, in un incontro che abbiamo fatto ieri sera è stata proposta anche un'altra lettura, che mi sembra anche questa comunque interessante, perché ripone al centro la questione generale delle carceri, delle condizioni carcerarie. Appunto c'era chi sosteneva che in realtà anche la canea, cioè il concentrare l'attenzione su Alfredo, sul 41 bis, da parte delle istituzioni, ovviamente, da parte degli apparati repressivi, consente di sviare l'attenzione dalle condizioni carcerarie in generale, cosa che è anche abbastanza significativa nell'anniversario della mattanza di Modena, delle stragi nelle carceri del marzo del 2020. Detto questo, certamente la sentenza della Cassazione è un macigno che adesso immagino che si stia studiando come tentare di frantumare, ma ovviamente diventa sempre più difficile, e io sono sempre più convinto che da un punto di vista strettamente giuridico si debba tentare di guardare alla possibilità di corti sovranazionali.
La Corte Europea per i diritti dell'uomo, dici tu.
La Corte Europea dei diritti dell'uomo. Peraltro leggevo oggi che il quesito che il ministro aveva fatto al Comitato Nazionale di Bioetica non ha ancora avuto una risposta, ma ci sarebbe una spaccatura all'interno del Comitato Nazionale di Bioetica e sembrerebbe, almeno questa è un'agenzia, quanto ho letto oggi, sembrerebbe che la tesi maggioritaria sia quella di dare come parere, perché il Comitato Nazionale di Bioetica non è un organo che possa normare o che possa dare indicazioni cogenti.
È un organo di tipo parlamentare, vero?
È un organo consultivo istituito con legge, sono dei docenti di varie discipline, anche sono professionisti, che dà dei pareri su questioni etiche e bioetiche. Era anche evidente, almeno dall'articolo, che c'era un forte malumore nel comitato di bioetica, perché sostanzialmente avrebbero tentato di rispondere al ministro, ma forse questa è una questione che dovresti risolvere tu da un punto di vista giuridico, non è un problema etico, è un problema giuridico. Effettivamente gli strumenti giuridici direbbero già adesso che non si potrebbe procedere a un'alimentazione forzata nei confronti di un detenuto che nel pieno possesso delle sue facoltà decida di entrare in sciopero della fame e di portarlo anche, se necessario, fino alle estreme conseguenze.
Ma l'ha anche ribadito in più occasioni, iscritti col suo avvocato, cioè non ci sono dubbi.
No, sulla volontà di Alfredo e sulla lucidità di Alfredo nell'esprimere questa volontà credo che non ci possano essere dubbi. Ovviamente il tentativo dello Stato, perché comunque avere un morto di questo peso in carcere in qualche modo potrebbe anche dare dei problemi, poi vediamo come invece potrebbe essere utilizzato strumentalmente dal governo. Comunque può anche dare dei problemi, quindi un intervento di alimentazione forzata potrebbe in qualche modo essere una strada che si vuole perseguire da parte del governo. Devo dire che peraltro a dicembre del 2022 la Corte Europea ancora ha fatto una sentenza contro l'Ucraina, peraltro, in cui condannava per l'alimentazione forzata di un detenuto, considerandola di un detenuto in sciopero della fame, considerando un trattamento inumano degradante, quindi vietata dall'articolo 3 della Convenzione Europea. Si potrebbe comunque aprire un altro, l'ennesima questione che la vicenda di Alfredo pone, dalla strage politica al bilanciamento delle circostanze, alla possibilità di riforma in peius all'ultimo grado di giudizio, quindi sostanzialmente privando le difese di poter ancora interloquire, all'ergastolo ostativo, al 41 bis e anche evidentemente si potrebbe arrivare alla questione dell'alimentazione forzata di un detenuto in sciopero della fame. Dicevo evidentemente, ma questo l'avevi anticipato tu, comunque la reazione a quello che è successo, succederà o potrebbe succedere ad Alfredo si vuole con tutta evidenza utilizzare per legittimare probabilmente degli interventi delle strette repressive nei confronti del mondo anarchico, in primis ovviamente dal punto di vista pratico immediato di piazza, anche piuttosto che di procure, ma evidentemente anche per consentire un'attività normativa che, tanto ormai è così che funziona, lo sappiamo tutti, no? Le norme non vengono più fatte da anni, da decenni forse, non vengono fatte sul ragionamento giuridico, che poi deve avere necessariamente uno sbocco parlamentare, ma vengono fatte semplicemente sull'emergenza. Quindi si crea magari artatamente un'emergenza e si impone una risposta con decretazione d'urgenza a quell'emergenza, poi costringendo sostanzialmente, bypassando il lavoro del Parlamento e quindi costringendo con voti di fiducia o strumenti di questo genere al pacchetto completo, ad approvare, a portare avanti un pacchetto. Evidentemente sì, l'obiettivo è quello di introdurre fattispecie come terrorismo di strada o comunque di indurire ulteriormente il regime sanzionatorio per tutti i reati che possono avere attinenza con vicende di questo genere, e questo mi sembra che sia un disegno abbastanza evidente. Basti pensare che vengono valorizzati degli episodi che sono sempre esistiti, voglio dire, la scritta sul muro, che sia per Alfredo o per altri, è sempre esistita. Ci sono sempre state delle azioni, rivendicate o meno dal mondo anarchico o da frange anarchiche, su determinati beni in determinati ambiti. Normalmente sono azioni che non arrivano neanche nel trafiletto in cronaca, nei media mainstream. Adesso ovviamente qualunque cosa succede viene amplificata, viene pompata per poter dire che c'è un'emergenza, per poter dire che è in atto un assalto allo Stato, per poter evidentemente legittimare delle contromisure repressive.
E questo sembra abbastanza evidente. D'altra parte, hanno cominciato con il decreto rave in seguito a un rave normalissimo nel quale non stava succedendo niente, come quello di Modena. Hanno proseguito reinventando da capo la emergenza nel Mediterraneo per poter attaccare le ONG, e credo che la linea sia abbastanza evidente, e secondo me si esplicita su due piani. Da un lato infilano nelle mani nel codice penale, tirano fuori anche quanto più di desueto, inutilizzato vi sia per poterlo applicare, perché tanto sta lì, non è mai stato cancellato. Pensiamo alla questione del reato di attentato alla sicurezza dello Stato, strage contro la sicurezza dello Stato, che implica una sacralizzazione dello Stato in quanto tale, perché quando si parla di qualche cosa che, anche quando non produce vittime, va colpito con enorme forza, ci riporta a una dimensione d'ancien regime preliberale, in cui immaginare di offendere la sovranità, anche se non si arriva a colpirla, implica la morte e la morte con tortura.
A caso, infatti, la strage politica, la strage politica, quell'articolo in particolare, è il massimo esempio dell'epoca in cui è stato scritto il codice Rocco, perché è sempre esistito il reato di strage, è sempre esistito il reato di omicidio, l'omicidio plurimo, sono sempre stati sanzionati anche con la morte, ma quando causano la morte, una sorta di codice di Hammurabi, no? C'è sempre stato quello. Prevedere che l'attacco allo Stato sia la lesione del bene massimo che ci possa essere, indipendentemente, in maniera totalmente indipendente da quelle che possono essere le conseguenze, è quello che dicevi tu. Lo Stato, il regime, è sacro ed inviolabile ed è il bene supremo. Quindi il bene vita, qualunque altro bene è subordinato, per cui se io faccio una strage cosiddetta normale, è comunque meno grave che, senza uccidere nessuno e senza far male a nessuno, io metto in pericolo il bene supremo che è la sicurezza dello Stato. Poi, peraltro, con un'applicazione totalmente erronea, fuorviante in questo caso, perché non è stato messo, cioè, le due bombe di Fossano non hanno messo in pericolo assolutamente nulla come, come bene giuridico protetto, come si dice. La sicurezza dello Stato credo che non sia messa, non sia stata messa in nessun modo in discussione da, da, quelle, da quell'azione. Però è quella roba lì, è lo Stato che può tollerare tutto ma non l'attacco a se stesso.
Evidentemente sì, e in una maniera sempre più scomposta, ecco, questo mi sembra il dato col quale fare i conti. Io credo che questo governo sia in enorme difficoltà di fronte alla crisi economica, di fronte alle conseguenze della, della guerra, della spesa di guerra, e abbia bisogno di potersi muovere a mano libera su quei terreni nei quali ritiene di poter sguazzare al meglio, e quindi colpisce senza esclusione di colpi tutta l'opposizione sociale, contribuendo a creare un clima che, non voglio esagerare, ma quando dico che siamo c'è di fronte al rischio di una svolta autoritaria, io ricordo le leggi speciali. Non è che le leggi speciali sono arrivate con l'avvento del fascismo, sono arrivate passo dopo passo e sono state costruite con il tempo, proprio perché non lo stesso fascismo aveva bisogno di tempo per imporre in maniera definitiva la propria svolta autoritaria, nonostante l'enorme portato di violenza che ne aveva caratterizzato l'ascesa. Oggi l'enorme portato di violenza è all'interno delle istituzioni, con la guerra esterna, con la guerra interna, con i morti in mare, con l'aumento del numero di persone che muoiono ogni giorno sui luoghi di lavoro e che fino a pochi anni fa erano, anche se lievemente tutelate, un pochino di più dalle leggi, e così via, la precarietà che uccide. Quindi è tutto interno. E in questa internità hanno bisogno evidentemente di cercare di annullare ogni possibile segnale di insorgenza sociale, e questo è un dato preoccupante, proprio perché in questo momento segnala anche una debolezza, diciamolo chiaro, nelle risposte che ci sono state finora rispetto a questa svolta autoritaria in atto. Una debolezza che ci riporta alla necessità che i movimenti sociali riescano a trovare più ampie convergenze, più ampia capacità di costruire percorsi che, pur nella diversità, sapranno contrastare tutto questo. Ma in questo momento non mi sembra molto facile, e molto, molto facile immaginare che avvenga nei tempi necessari a porre un argine, specie in relazione a questa vicenda, che è una vicenda che sta precipitando. Se poi dovessero addirittura imporre l'alimentazione forzata, saremmo di fronte a una tortura così vergognosa che l'indignazione salirebbe ben oltre, credo, quella della notizia della morte stessa di Alfredo Cospito.
Ma devo dire però che, per tentare di essere un po' ottimista, sono d'accordo assolutamente con te, è un momento in cui la risposta è forse vicina ai minimi storici. Mi sembra però di cogliere in molti passaggi anche un timore da parte degli apparati repressivi, insomma della controparte, determinate rigidità, determinate fughe in avanti che possono sembrare incapacità comunicative. Parlo ad esempio sia di Piantedosi che di Valditara, che sono le punte massime di queste incapacità. Forse non sono incapacità, ma sono segnali quasi di difficoltà, di paura. Per cui si arriva a una risposta scomposta, perché si teme che qualcosa possa succedere, che prima o poi si possa effettivamente compattare una risposta sociale all'ondata repressiva, all'ondata di inumanità e a tutto quello che è, peraltro, assolutamente non proprio solo di questo governo, evidentemente, ma di tutti i governi che l'hanno preceduto. Questo mi sembra abbastanza evidente.
Si sentono forti proprio grazie a questo. Loro sono i continuatori in peggio di quello che c'è stato prima. È chiaro, abbiamo assistito in questo fine settimana agli ex governativi che scendevano in piazza dicendo cessate il fuoco, ma senza chiedere che venissero impedito, ritirato l'invio di armi in Ucraina, che quel fuoco invece lo accende. Cioè, siamo di fronte all'ipocrisia di chi nei confronti dei migranti ha attuato le stesse politiche. Adesso c'è qualche cosettina in più perché dovevano farla per forza, ma in realtà ha cominciato Minniti.
Certo.
Non a caso Salvini, che è venuto dopo Minniti nel governo giallo-verde assieme a Conte, ha dovuto esagerare di parecchio, al punto che alla fine alla sbarra c'è finito lui per poter fare di meglio di Minniti. Ma in realtà Minniti ha fatto gran parte del peggio.
In realtà devo dire che su quello, come purtroppo spesso è successo, il lato di Minniti, diciamo, ha dimostrato di essere più capace, nel senso è più capace a fare le leggi, è più capace a inventarle, è più capace a raggiungere il medesimo risultato che poi vuole raggiungere Piantedosi sostanzialmente, ma lo fa in modo più giuridicamente inattaccabile. Infatti, non a caso, l'impianto minnitiano, così come l'impianto della Turco Napolitano nella sua parte più repressiva, ha tenuto anche giuridicamente, anche rispetto alla Corte Costituzionale. Quelli che hanno invece che sono stati colpiti dalla mannaia della Corte Costituzionale, dalla sentenza della Cassazione, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sono spesso stati quelle esasperazioni, ma più formali che sostanziali, spesso, che hanno fatto la Bossi-Fini piuttosto che poi i decreti sicurezza, piuttosto che Salvini, piuttosto che, mi auguro che anche questo ovviamente venga colpito a bastonate, a colpi di piccone anche dalla Corte Costituzionale, piuttosto che Piantedosi. Ma in realtà l'impianto, la costruzione, le basi, le fondamenta le ha sempre poste chi è più capace a scrivere le leggi, che sia appunto Giorgio Napolitano che Marco Minniti.
Senza dubbio, questo spiega anche il perché tutto sommato questo governo, che peraltro c'ha un'amplissima maggioranza in Parlamento ed è in grado di prendere la Costituzione e buttarla dove gli pare, perché hanno tutti i numeri per fare tutto, ma si sente ancora più forte in un momento in cui l'opposizione, come dire, non può criticarla più di tanto. Insomma, sono gli stessi che hanno fatto cose del tutto analoghe in maniera, come dicevi tu, più abile, più intelligente, più capace, ma al di là della maggiore capacità e magari da una narrazione meno volgare, no? Di fronte ai morti non ti metti a dire che è colpa loro, come ha fatto Piantedosi, fai come fece tanti anni fa Letta, che si inginocchia e poi se ne frega, ovviamente, no? Però intanto lancia un segnale in controtendenza e soprattutto non colpisce nello stomaco la gente. Però poi i morti sono lì e hanno continuato ad esserci per tutto il decennio successivo, quel terribile naufragio da 358 persone, ecco, per restare su quel punto lì. E quell'altra questione, come dicevi tu inizialmente, e ci ritorno volentieri, è la questione delle carceri. E io credo che in questi 3 anni siano successe tante cose, dalla violentissima mattanza del carcere di Sant'Anna a Modena, ma anche dall'emergere sul piano, chiedo scusa, non tanto della conoscenza, ma anche sul piano giuridico, delle vicende di Ivrea, di Torino, di Santa Maria Capua Vetere.
E purtroppo devo dire che sono vicende che sono venute fuori, che sono esplose, ma che anche loro, a mio parere, dimostrano la fase particolarmente di difficoltà che stiamo vivendo, che intendo i movimenti, insomma, ciò che è la resistenza, perché io credo e mi auguro che in altri periodi storici l'emergere di queste vicende avrebbe portato a farle diventare il primo oggetto di discussione nella società e non solo tra i pochi addetti ai lavori o fra chi è già non ha bisogno di essere convertito. In realtà però prendiamo l'esempio di Torino, abbiamo un processo per fatti gravissimi che sono successi dentro il carcere, in cui per una volta alla sbarra ci sono anche i vertici di questa istituzione carceraria, ma è un processo di cui si sa pochissimo, di cui si parla pochissimo, di cui si legge pochissimo, così come i fatti di Ivrea, Biella, Santa Maria Capua Vetere ha avuto forse il vantaggio di avere delle immagini. Il pugno nello stomaco in una società mediatizzata come la nostra tiene un po' di più, regge un po' di più. In fondo, anche se non avessimo avuto le immagini del barcone di Crotone, magari se ne sarebbe parlato fin da subito molto meno. Ma ad esempio di Modena si parla poco, tranne, ripeto, i compagni, i militanti, gli addetti ai lavori, ma per il resto al di fuori passa pochissimo, interessa pochissimo, e questo credo che sia un segnale della nostra debolezza, che non siamo capaci evidentemente a farlo diventare argomento del giorno.
Certamente, questo è sicuramente un aspetto vero, perché questa questione avrebbe aperto delle crepe, tutte queste emergenze che di solito i pestaggi nelle carceri le raccontano i carcerati e nessuno li crede. Quando tutto questo diventa così abnorme da arrivare nelle aule di tribunale, evidentemente sta succedendo qualcosa di più, e però ci sono anche delle crepe all'interno dello stesso apparato giudiziario, insomma si stanno aprendo dei fronti, eppure non tutto questo passa come se niente fosse in quella enorme discarica sociale che è il carcere. Ecco, ci finisce tanta gente della quale non importa niente a nessuno, forse anche frutto di questo atteggiamento generalizzato in cui ciascuno cerca di cavarsela per se stesso e chi finisce in discarica c'è finito. Insomma, c'è un po' una rottura del legame di solidarietà sociale che abbiamo conosciuto nei decenni precedenti e che ci inquieta ben al di là di quella che è le politiche terribili che sta facendo questo governo e quelli precedenti, quanto perché interroga la nostra stessa capacità come movimenti sociali di, come dire, in qualche modo correggere la rotta rispetto ad una sensibilità sociale che è davvero spaventosa, quella prevalente. Poi, per carità, io sabato scorso ero al corteo contro la guerra e c'era tantissima gente che non è anarchica, che gente che magari c'è anche persino un po' di timori a scendere in una piazza se non c'è, come dire, se non c'è tanta tranquillità, ecco, per capirci, e che però magari avviluppata nella bandiera della pace si avvicinava a noi e ci chiedeva preoccupata o ci esprimeva preoccupazione per quello che era accaduto, per l'enormità della sentenza pronunciata dalla Cassazione il giorno precedente. Ecco, anche le emozioni hanno una loro importanza nel costruire la nostra identità e la nostra capacità di reazione. Speriamo che queste emozioni positive germinino un po' di più di quanto non hanno fatto fino adesso. Certo, dovrebbero poi tradursi anche in azione politica concreta, e questa è una scommessa non facile da praticare. Visto che sei avvocato, io ti chiedo un ultimo commento. Certo. Su quante possibilità ci sono ancora, medu o altro? Poche?
Onestamente molto poche, molto poche, anche perché è il tempo che è molto poco, credo. Ci potrebbe essere questa frattura se dovessero tentare di imporre un TSO, e questo potrebbe aprire evidentemente altri fronti anche da un punto di vista giudiziario. Io so che si sta valutando anche un'ipotesi di sospensione pena, so che si sta valutando la questione di un ricorso d'urgenza alla Corte europea. È evidente che sono tutte strettoie. La strada maestra, che sembrava ormai poter essere quella della Cassazione, evidentemente ci ha detto qualcosa che va oltre, e probabilmente la singola decisione della prima sezione della Cassazione penale, che va su un asse, credo, politico-giudiziario, che evidentemente ha già preso la sua decisione per i motivi che abbiamo detto prima. Detto questo, ovviamente, sia da un punto di vista della lotta politica, insomma della resistenza giuridica e nelle aule, sia da un punto di vista della resistenza nelle piazze, insomma del tentare di riprendere una soggettività anche politica, ovviamente dobbiamo andare avanti, non possiamo fare altro.
Grazie mille, alla prossima.
Grazie a te, ciao.